Amici ascoltatori di Easy Apple, ben ritrovati, puntata numero 657. Io sono Luca Zorzi.
E io sono Federico Travaini.
E ben ritrovati anche e soprattutto forse ai nostri donatori che anche questa settimana si sono distinti. Dobbiamo ringraziare Nicola D, Nicola Bisceglie, Davide Tinti, Edenio Rosati, Roberto Esposito, Riccardo Ruggeri e Massimo per il loro generoso supporto, perché sì, questi sono gli eroi che sono andati sulla sezione supportaci del sito easypodcast.it, hanno scelto il loro metodo di pagamento preferito, purtroppo il contante in fronte non è ancora disponibile ma ci stiamo lavorando, e hanno deciso un importo e ce l'hanno lanciato virtualmente, però ripeto, possiamo ancora lavorare sulle modalità di pagamento più fisiche, diciamo. Satispay, Apple Pay, PayPal, carta di credito, ci sono davvero tanti modi per supportarci e ci fa davvero piacere quando decidete di cliccare su uno di quei bottoncini. Se poi non basta la singola donazione, beh, c'è anche la possibilità di iscriversi a dei piani ricorrenti, 5, 10, 15 euro ogni 3 mesi, quindi davvero non si sentono, e ci date una mano grandissima. Grazie, grazie, grazie per il vostro supporto e il supporto che state indirettamente dando a tutti gli altri ascoltatori che per qualsiasi motivo non avessero ancora voluto o potuto donare, perché è anche grazie a voi che questa puntata è totalmente gratuita e disponibile a tutti.
E noi ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17. Scusami un attimo, stavo notando che Audacity mi dice che ho ancora 518 ore di spazio su disco per poter registrare.
Mi sembrano poche, ti direi, perché un'ora mi sembra che... Aspetta, stai registrando in mono?
In mona, sì.
Sì, ok, quindi ci sono 80 minuti in 700 mega, e in realtà saranno 160 minuti in 800 mega, circa 700 diviso 160, grosso modo 4 megabyte e mezzo al minuto, circa, un po' di più, un po' di meno. Quindi 500 ore, scusa, 60 per 500 ore, sono 135 giga? Mi sembrano pochi, magari è così poco.
No, io ne ho, vediamo, te lo dico, about this Mac, mi dice more info, dovrebbe dirmelo da qua da qualche parte, vero?
Io lo guarderei dritto dal Finder nella status bar che spero tu abbia attivata.
No, mi dice 329.41 giga disponibili su 994, poi mi chiedi cosa c'ho di 600 giga sopra, ti dico che non lo so.
Ok. Però sì, direi che o il conto di Audacity è un po' pessimista oppure c'è qualquadra che non cosa. Detto che poi la gestione dello spazio su macOS è abbastanza ilare, nel senso che se andate a vedere sul Finder vi dirà una cosa, in informazione su questo Mac ve ne dirà un'altra, andate su Utility Disco e ne avrete un'altra ancora, lanciate DF dal terminale e ce n'è un'altra ancora. Tutte, diciamo, hanno ragione a modo loro, ma dipende cosa considerano come spazio libero, cioè considerano gli snapshot o no, considerano i dati, quelli che macOS ritiene eliminabili, tipo ti elimino tutto iCloud Drive perché tanto posso riscaricarlo dal cloud o cose di questo genere, considero gli snapshot di Time Machine oppure no, ecco, quindi tutti hanno ragione a modo loro e così è, insomma, dall'introduzione di APFS è tutto diventato piuttosto nebuloso. Di solito io tendo a fare affidamento su quello che dice il Finder, però così più per una questione affettiva che perché io sappia esattamente cosa considera il Finder che magari Utility Disco non considera o viceversa.
Senti, mentre tu raccontavi queste cose io stavo giocando a quel fantastico nuovo gioco dell'Apple Vision Pro, non so se l'hai visto su X.
Quello... No, X lo sto usando solamente per accedere ai miei messaggi privati, dove dal fine novembre sto cercando di risolvere un problema con la Vodafone. Ah. E no, è sempre molto piacevole, non so più cosa fare.
Allora, io diciamo che, vabbè, piccolo rant su... rant inteso come affitto, non come lamentela, su Twitter... lo sto usando pochissimissimissimissimo e poi ho questo fastidio tremendo per cui mi fa vedere delle notifiche di cose che non c'entrano niente, cioè mi fa vedere notifiche a caso, non di gente che mi ha menzionato ma di cosa che secondo lui potrebbe interessarmi. A me sta cosa fa un fastidio perché mi dice hai 19 notifiche, vai lì a vedere, poi si possono disattivare, però fastidiosissimo. Quindi non uso né quello, non uso né Mastodon, non sto usando veramente niente. Quando mi capita uso un po' Instagram e TikTok, ma veramente poco. No, il gioco che dicevo è un gioco dove praticamente devi, quando fai pipì, è un gioco per i maschietti, credo, perché per le signorine potrebbe funzionare, però è un po' più complicato. Praticamente ti fa vedere delle monetine nella tazza e tu devi, facendo pipì, colpire tutte le monetine con la pipì, e beccando le monetine fai punti. Il problema è che questo video che c'era su Twitter faceva vedere che il gioco metteva le monetine anche fuori dalla tazza, e allora il giocatore, pur di vincere, ha iniziato a far pipì tutta fuori dalla tazza per prendere le monetine. A me ha fatto spisciare da ridere il video.
Ti ha fatto pisciare da ridere,
visto?
Forse.
Sì, esatto, bellissima. Guardatelo nel notte la puntata, perché secondo me è divertentissimo come video, e vi fate assolutamente due risate. E poi ti chiederei se hai già approfittato di qualche sconto di Amazon che sta facendo per sconti di primavera.
No, non ho comprato alcunché. Ho comprato una scaletta a 3 gradini, ma non era oggetto degli sconti di primavera, e non penso che ci siano gli estremi per poterla definire il prodotto della settimana.
No, non credo. Io, guarda, a parte qualche, stavo guardando delle scarpe e magicamente sono diventate sconto di primavera, e quindi le ho prese con quella funzione prendi prima e paga poi. Non so se hai mai provato a usarla.
L'ho provata, ho preso prima, ho pagato poi, non so se sia stato utile o inutile, però l'unica cosa carina è che un po' stilizzando c'è già dentro l'etichetta per il reso, e può essere comodo.
Cioè, l'idea è che tu prendi le scarpe, non sai se va bene il 40 o il 41, prendi il 40 e il 41, le prendi e una la rimandi indietro. Il concetto è quello. Oppure prendi una cosa, se non ti piace la rimandi indietro. Quindi carina come funzione. E, no, a parte questo, io ho fatto una segnalazione nel gruppo Telegram di Easy Apple. Non è un gruppo, è il canale di Easy Apple. Se non lo seguite, potete scrivervi. Postiamo veramente una volta al mese, forse. Quindi cercate Easy Apple su Telegram. È diversa dalla Easy Chat, è proprio il canale di Easy Apple. E ho postato del Nuki Smart Lock, che era in sconto, costa comunque sempre tanto perché parliamo di 230 euro, però è quel dispositivo che serve ad aprire e chiudere le porte, tipo Mosconi in miniatura, e si può domotizzare, funziona col wifi, non vi serve avere per forza Home Assistant per poterlo usare, c'è la sua applicazione, volendo anche la geolocalizzazione, è molto comoda, poi integrato con Home Assistant è una figata pazzesca secondo me. E poi l'altra cosa che ho visto in sconto, però non saprei dire se sono proprio questi scontoni convenienti, sicuramente costano meno di quanto li paghereste normalmente, tutta una serie di prodotti di Shelly, tra cui per esempio lo Shelly M, gli Shelly 2.5, no, sì, come si chiamano, 2.5?
Boh. PM?
No. PM, sì, giusto, Power Monitoring sarebbe.
Ma forse mi sa che i 2.5 sono di default PM, non esistono non PM.
Non lo so, onestamente non lo so. So che ci sono quelli nuovi, quelli tipo che si chiamano Plus, o Plus sì, mi sembra, che
sì,
sono quelli che hanno
serie.
Anche il Bluetooth, e ci sono anche infatti, vabbè, c'erano un po' di prodotti Shelly in sconto, quindi poteva essere l'occasione di andare ad acquistare qualche cosa per iniziare a giocare. Secondo me il più semplice sia da installare e sia da usare è lo Shelly EM, che vi permette di monitorare il consumo della vostra casa, quindi va messo nel quadro elettrico della vostra casa, e potete scegliere fino a un massimo di 2 interruttori di cui monitorare il consumo. Quindi solitamente si fa il generale, in modo che misura il consumo di tutta la casa, e poi non so, potete scegliere voi se mettere nel mio caso il condizionatore, o potete mettere la caldaia, o potete mettere la cucina, non so, mettete quello che volete. Potete anche metterne solo uno, e da lì avete il consumo costante monitorato della vostra casa. Una funzione utile per me è quella di avere una notifica tramite Alessia nel momento in cui l'assorbimento della casa supera la potenza massima,
la soglia di rischio
consentita.
Che ti salti il contatore, quella è.
Sì, esatto, che sono 2 le soglie. Non so se vogliamo fare anche lezione di elettrotecnica, perché io avrei una certa competenza, però se vuoi faccio parlare te, poi ti dico se hai detto giusto.
Adesso
no.
Non ricordo mai i numeri esatti, ma vabbè,
neanch'io.
Di base avete il 10% più della vostra potenza contrattuale che potete ciucciare H24, non succede niente, non salta niente, tipo se avete i classici 3 kW fino a 3,3 potete andare avanti finché volete, E poi mi sembra che sia possibile, dipende un po' dalle zone e ci vuole l'ultimo tipo di contatore per avere questa cosa, ma si può prelevare un 30 o 33% in più fino ad un massimo di 180 minuti al giorno. Quindi può essere quello che vi serve per non farvi saltare la corrente se per un attimo vi trovate la lavatrice che sta scaldando l'acqua in quel momento lì, il forno che sta scaldando in quel momento lì e voi che dovete asciugarvi i capelli, insomma quel minimo indispensabile per traghettarvi oltre un piccolo picco di consumo. Fermo restando che, e qua trasformo in un rant fatto e finito, rimane ridicola la fornitura di base dei 3 kW che non ha nessuna ragione, e anche i 6 kW sono tutto sommato ridicoli. Cioè, parlavo anche con dei clienti canadesi che erano passati a trovarci e da loro la fornitura standard sono, a parte che la misurano in ampere, che vabbè, 200 ampere, 200 ampere a 240 volt, sì lo so che hanno i 110 volt ma gli arriva la split phase, quindi si misura sui 240 volt, 200 per 240 fa 48 kW, così fornitura domestica monofase e senza tante discussioni. Quello magari è un po' eccessivo, un po' americano come modo di fare, però cioè fornire una dozzina di kilowatt mi sembra una cosa solo normale, che poi mica vuol dire che tutti costantemente ciucceremo 12 kilowatt, vuol dire semplicemente che la volta che mi serve consumare di più perché devo fare la lavatrice adesso, la lavastoviglie adesso, devo asciugarmi i capelli adesso e che ne so, qualsiasi altro motivo, posso farlo senza impazzire, ecco, e senza dover passare altre fasi, perché ad oggi per avere più di 6 kW, 10 in qualche raro posto, devo per forza passare altre fasi. Il discorso dei 10 in qualche raro posto mi sembra che a partire dal 26 dovrebbe essere più o meno obbligatorio per tutti i gestori locali offrire fino ai 10 kW monofase, che mi sembra il minimo della decenza. Fine del rant.
E in Canada serve avere i 48 per quando c'è Natale, che devono fare le illuminazioni natalizie.
Sì, ecco, esatto. Ma anche, poi, cioè, anche in Germania avere, non so, 20 kW è la normalità, la trifase è ancora più diffuso a livello domestico.
È quasi come se quando compri un iPhone ti danno solo 5 giga di iCloud su spazio.
Sì, cioè, esatto, cioè, sarebbe veramente assurdo se fosse così.
No.
E sarebbe ancora più assurdo se, cioè, non so, inventano iCloud e ti danno solo 5 giga e poi, non so, passano, esempio, 15 anni e poi sono sempre solo 15 giga. Cioè, sì, è normale, assurdo, che all'inizio, cioè, non ti dessero solo 3 kW, ma poi, cioè, ci sta a dartene di più man mano che il tempo avanza.
Oh, grazie a Dio ce ne danno 5, quindi siamo tutti tranquilli. E no, però l'altra, vabbè, così ragionamento che forse vale la pena tenere in considerazione quando si dice devo fare forno, lavatrice, phone, tutto insieme, poi bisogna ragionare i cavi che ci sono dentro i muri, esatto, perché cioè, se poi ha un cavo cioè ci vai ad attaccare 15.000 cose, puoi avere anche 200 kW al contatore, ma se quel cavo lì non li regge si
Qual è
si
la sezione più minima necessaria per una presa da 16 ampere in casa?
Ma se ne vanno 14.
Esatto.
Ok.
2,5.
Okay. Era un dicevo tra 14 e 19.
Poi, vabbè, 2,5 è il minimo, può essere anche che vi serva il 4, magari il 4 arriva fino a, diciamo, chiamiamola la dorsale, anche se non mi è mai piaciuta, poi dall'ultimo pezzetto lo fai col 2,5, anche perché nelle serie civili penso che sia duro ficcarli dentro il 4. Comunque va bene, lasciamo stare queste cose. E posso lamentarmi ancora un po', già che mi sento piuttosto carico questa sera?
Vorrei lamentarmi io, perché volevo leggere un articolo sul mio sito preferito e non ci potevo arrivare.
Esatto. Stiamo parlando evidentemente di lucatnt.com, punto di riferimento del web su niente in particolare, che è stato vittima di una delle porcate tutte italiche che ci siamo riusciti a inventare, che è il cosiddetto Piracy Shield, che è questa cosa che cioè, a descriverla sembra veramente un'assurdità. Praticamente la G-Com, lo Stato italiano, i poteri forti, i non ce lo dicono ma, sono riusciti a concepire questo sistema per cui, per proteggere l'impero del calcio dal rischio che qualcuno possa guardare in streaming le partite, cosa che sì, sembra accaduta, continua a accadere e continuerà a accadere malgrado il loro sistema, hanno dato ai detentori dei diritti, leggi la Lega Calcio, la possibilità di dire in totale autonomia: ehi, tutti i provider d'Italia, A questo indirizzo IP c'è il pezzotto di Federico Travaini che trasmette una partita di Serie Z in diretta. Quindi bloccate immediatamente, entro 30 minuti, pena vi taglio la testa, multe salatissime, impedite a tutta Italia di accedere a questo IP immediatamente. E in teoria ci sarebbero una serie di cose da considerare e che sono effettivamente presenti nel regolamento, tipo assicurarsi che sia un IP che è dedicato unicamente a quell'attività lì, non sia, che ne so, un IP di Cloudflare dietro il quale ci sono un milione di siti, tra cui lucatnt.com. Ovviamente la Lega Calcio non è che possa perdere del tempo facendo queste banali verifiche, che un comando WHOIS poteva dirgli già che fosse di Cloudflare, ti diceva qualcosa. E quindi è successo che il 24 credo di febbraio lucatnt.com, insieme a qualche altra milionata di siti, è stato reso inaccessibile dall'ignoranza di questo provvedimento che si basa sulla presunzione di colpevolezza, ovviamente, perché è fondamentale con grande tempismo bloccare lo streaming illegale. Poi assolutamente non è che tutti quelli che rimangono fregati una volta e immediatamente comprendano la funzione delle VPN, ok, quelle che vendono tramite il territorio italiano in teoria dovrebbero sottostare alle stesse regole, ma poi è facilissimo magari usare una VPN per comprare una VPN dall'estero e quindi bypassare il tutto. Insomma, chi vuole continuare a vedere le partite in maniera illegittima può continuare a farlo, deve solo sbattersi un filo di più. Nel frattempo creiamo casini in tutto il resto del web, e mentre il blocco deve avvenire per forza entro 30 minuti, per lo sblocco, vabbè, quando ci abbiamo tempo, se proprio tocca. Tutto il sistema poi è estremamente farraginoso anche dal lato dei provider, nessuno è contento tranne forse la Lega Calcio, che penso che abbia messo in atto il sistema di lobbying più efficace mai visto nella storia dello Stato italiano, cioè veramente una cosa scandalosa. Non riesco veramente a trovare una cosa positiva riguardo a questo provvedimento. Cloudflare ha mandato a tutti gli interessati i cui siti sono stati oscurati una mail da un punto in cui avvisa dell'accaduto, e che contiene a sua volta un suggerimento di testo sia in inglese che in italiano da inviare alla GCOM, sia tramite mail che tramite PEC, cosa che ho immediatamente fatto, in modo che insomma la mia missiva possa finire direttamente nelle loro cartelle spam ed essere ignorata. Però chi se ne frega, diamogli un po' di fastidio, io l'ho fatto.
Questo diciamo che si aggiunge a una lunga lista di motivi per cui ho smesso completamente di seguire il calcio in ogni sua forma. Quindi bene ma male, anzi male ma bene. Ora veniamo alle cose veramente importanti però di questa puntata. Io ho una scommessa da vincere e quindi ho bisogno del supporto di tutti gli ascoltatori di Apple, quindi tutti voi. Non mi ricordo più se è inizio anno, penso di sì, a inizio anno sono stato ospite da un amico, nonché ascoltatore, che si chiama Manuel Zavatta, che ha anche un curiosissimo un curiosissimo canale di YouTube che avevamo già citato in qualche puntata, perché aveva un corso su GitHub molto, molto apprezzato dal pubblico. E quando sono stato da lui ospite, mi ha invitato a registrare una puntata di un suo format che si chiama Salottino Tech. Questo Salottino Tech consiste nel fare una chiacchierata con qualcuno che racconta che cos'è il suo lavoro, sempre in ambito tech, in modo da poter far scoprire a chi ancora magari si deve approcciare al mondo del lavoro quali sono degli impieghi o dei lavori, appunto, che possono piacere o che possono esserci fuori, che uno può ricercare. E io ho accettato molto volentieri di raccontare qual è il mio lavoro, o una parte, diciamo, del mio lavoro che svolgo praticamente quotidianamente in azienda. E quindi quello di, diciamo, portare tecnologia e automazione all'interno di un'azienda che non fa niente di informatica, un'azienda metalmeccanica, per automatizzare, snellire i processi e renderli tutti molto più solidi, più robusti, cercare di non fare cadere gli errori più volte, cercare di far lavorare le persone meglio. E questo video, che dura 15 minuti, adesso non mi ricordo esattamente la durata esatta, io mi ricordo che è durato tantissimo, ma è stato velocissimo. E trovate il link nelle note della puntata. Vi consiglio di vederlo perché, uno, mi fate vincere la scommessa con Manuel, che deve diventare il video più visto di tutto il suo canale, cosa difficile, però vorrei provarci. E la seconda cosa, che comunque credo di aver toccato e parlato di temi che su Easy Apple si prendono da altre angolazioni, quindi lì era un discorso molto più diretto, incentrato sul lavoro, sul mio lavoro nello specifico, quindi sicuramente è un pezzo di spin-off di me e di Easy Apple. E Manuel mi ha ovviamente chiesto di invitare ufficialmente anche Luca a registrare la sua parte di Salottino Tech. Bisogna solo trovare il modo di congiungere una persona che vive in Veneto con una che vive in Val d'Aosta. Semplicemente questo, non è proprio immediato, però esistono questi strumenti tecnologici pazzeschi che si chiamano videochiamate, ma il bello del Salottino Tech, secondo me, è di farlo in presenza. Quindi, se mai capiterà, bisognerà organizzare. Luca, non immagino tu l'abbia già visto perché è uscito praticamente qualche ora fa, però mi raccomando, il like ci serve, il commento dicendo ma chi è questa persona così in gamba e chi è invece quello che sta intervistando.
E sto andando ora a cliccare metterlo sul nella video coda e metterlo...
dopo il video sul color ceruleo,
no,
e vedrai...
Purtroppo non è ancora uscito. Ho visto, credo...
Ma se ti dico color ceruleo, cosa,
cioè,
mi dici?
Immagino che sia Aldo Giovanni e Giacomo, ma non lo so.
No. Qua mi cadi male.
Non
diciamo color ceruleo, parliamo del Diavolo Veste Prada.
Oddio, sì, l'ho visto.
L'hai mai visto?
Sì, l'ho visto, ma non mi ricordo assolutamente. Cioè, non che che stupisca nessuno il fatto che non mi ricordo di qualcosa.
No,
che
no,
ho visto,
nessuno si è stupito. Ma hai visto per caso, o meglio, lo segui, lo guardi, il Porretcast?
No, ma immagino.
Sai cos'è?
Giacomo Poretti, immagino che sia.
È il podcast ufficiale di Giacomo Poretti, in cui intervista personaggi dello spettacolo, giornalisti famosi. Tipo l'ultima puntata ha fatto con Rose Villene, la cantante, cioè, e io mi sono ritrovato in lei, nel senso che io mi sarei comportato esattamente come lei, cioè non sarei riuscito a dire una singola parola senza fare delle citazioni dei suoi film, dei suoi spettacoli. Lei qualsiasi volta che apre bocca parte a citare un film, uno spettacolo, un teatro, cioè qualsiasi cosa. E alla fine, che in realtà però è anche l'inizio, quindi non c'è nessuno spoiler, Giacomo regala a lei un garpez, cioè la gamba. Beh, molto carino come podcast. Non penso possa piacere a te perché non è così tech, però io lo trovo di compagnia.
Ascolto anche qualche raro podcast non tech, non tanti, però sì, qualcosa lo apprezzo.
Bene, senti, ti faccio fare un salto indietro nel tempo con una domanda che arriva da Riccardo.
Ti è piaciuto l'effetto, dice, sonoro, il jingle che ho fatto per il salto indietro nel tempo? Cioè l'ho fatto...
No, non l'ho sentito io. Penso che di non sentire il jingle. Prova a rifarlo.
No, perché l'ho fatto con la bocca. Forse è venuto così basso che è stato tagliato da... Ah, ma non ti sei perso, okay, niente. Era tipo...
Così. Okay. Dice Riccardo: innanzitutto vi ringrazio per l'intrattenimento settimanale. Vi seguo da quando eravate studenti e proprio per questo motivo vi scrivo. Mia figlia tra poco andrà all'università e mi ha chiesto l'iPad che gli ho regalato per prendere appunti. Sareste così cortesi, in base alla vostra esperienza, di consigliarmi qualche applicazione valida? Ora, io sotto ho una lista che ho scritto, che è un po' mia, un po' tua, però vorrei sapere da te cosa ti ricordi dell'università, di applicazioni che usavi, a parte il consiglio che devi dare, cioè quello di comprare un bel registratore digitale e sbobinare tutte le lezioni, perché quello è molto importante. Però al di là di questo,
Al di là di questo, io ero un grande fan di iAnnotate PDF, che era un po', diciamo, l'antagonista storico rispetto a PDF Expert. Esiste ancora, non lo uso da alcuni anni e ce l'ho installato.
Faceva schifo, un'interfaccia grafica così brutta non l'avevo mai vista in tutta la mia vita, neanche dai tempi di Windows XP.
È vero, aveva un'interfaccia molto discutibile, ma funzionava molto bene. E cioè, una volta... cioè, sembrava un'applicazione Android, devo dire la verità, per tanti versi, però funzionava molto bene al di là di questo e quindi l'ho sempre apprezzato. Avevo cominciato a usare quello, avevo comprato quello, quindi non avevo mai realmente fatto il passaggio a PDF Expert, altra applicazione di grandissimo livello. Non so se si nota, ma ricorre la parola PDF, perché tante delle lezioni ruotano attorno a comunque delle diapositive che il professore spesso rende disponibili in formato PDF e quindi è un metodo molto efficace prendere appunti direttamente sopra il PDF, poi con l'Apple Pencil adesso non ne parliamo, ancora meglio, e è una cosa che appunto io tendevo a fare era avere il PDF sull'iPad, registrare la lezione, quando c'era qualcosa che non capivo, c'era bisogno di andare a riascoltare, mi segnavo i minuti a cui corrispondeva appunto il passaggio che mi ero perso e avevo bisogno di risentire, perché lo sbobinamento completo è più una cosa tipo da medicina, cioè dove devi ascoltare tutto, mentre invece nelle lezioni di ingegneria che abbiamo fatto noi cioè non era importante la parola usata dal professore quanto il concetto trasferito. Invece so che appunto a medicina, anche per racconti di mio fratello, certi professori ci tenevano che le cose fossero poi esposte all'esame, non dico con le stesse identiche parole, ma perlomeno in maniera molto fedele, e allora sì, si rende necessaria una sbobina più precisa. Nel nostro caso bisognava capire i concetti e stop. E so che lo stesso peraltro iAnnotate PDF, ma anche PDF Expert credo offrono la possibilità di registrare, ma onestamente ho sempre preferito separare questo ruolo, e prima di comprare il registratore Sony PX333 mi verrebbe da dire a memoria, utilizzavo l'iPhone, quindi uno strumento separato rispetto a quello a cui che utilizzavo per prendere appunti e annotarmi i PDF, già solo perché poi si sente inevitabilmente ogni tocco che si fa sullo schermo, strisciare la penna, insomma, si va un attimino a disturbare il sonoro. Però ecco, il registratore esterno lo consiglio a prescindere, perché è una cosa che veramente ha le pile che durano un'infinità di tempo. Risulta poi una chiavetta, quindi al giorno d'oggi, con gli iPad del giorno d'oggi, possiamo direttamente andare a prelevarci i contenuti, farne ciò che vogliamo. È molto molto comodo, secondo me, come sistema. E poi anche per il riascolto viene abbastanza bene, insomma. E un po' meno adesso che non ho più cuffie cablate, sono tutte, cioè uso le AirPods, quindi Bluetooth, e quel specifico registratore non aveva il Bluetooth, però poi comunque andavo a caricarmi su Dropbox all'epoca, se fosse ora su iCloud Drive, le registrazioni, quindi ce l'avevo sempre a portata di mano anche con quel sistema lì. Insomma, un dispositivo senz'altro utile e che consente di completare l'iPad. Poi per prendere appunti freeform, see what I did there, si può utilizzare l'applicazione Freeform, che adesso è disponibile su iOS direttamente di Apple, anche se devo dire l'ho provata e non l'ho mai seriamente usata, non avendone mai avuto una necessità reale, se non quando anche con te, Fede, abbiamo fatto qualche esperimento giusto per esplorarla. Per il resto il mio utilizzo era abbastanza semplice, magari Documents per la gestione dei file su Dropbox, visto che l'applicazione nativa non mi è mai piaciuta eccessivamente, Safari per la navigazione, basta così, insomma, principalmente. Tu invece ti sei spinto oltre, hai sempre anche preso appunti con Notability e cose del genere, ma qua ti lascio la parola perché sicuramente puoi descriverlo meglio di me.
Sì, allora, per dare un'idea di come prendevo gli appunti e come li ho organizzati, ti lascio anche un link a un sito che ho messo in piedi io con Google Sites in maniera gratuita, semplicissima, dove ci sono su tutti gli appunti di tutto quello che io ho fatto all'università, dal primo all'ultimo anno, non è solo roba mia, ma è tutto quello che ho usato per studiare, quindi anche temi d'esame, esercitazioni svolte, lezioni, slide, appunti, cioè veramente tutto, una quantità di materiale che credo sia veramente utile, e molto spesso mi capita ancora che qualcuno mi scrive per ringraziarmi perché lo sta usando tuttora, e noi ci siamo laureati nel 2016, io aprile 2016, tu penso dicembre 2015.
Sì. E comunque no, esatto. A me fanno più ridere quelli che ti chiedono: ma scusa, l'esercizio a pagina 23, cos'è che hai fatto nel terzo passaggio? La risposta,
esatto,
che...
perché non è una barzelletta, capita, e io dico, ma pensi veramente che io mi ricordo di sta roba? La cosa triste secondo me è questa: io nel sito scrivo, questi sono tutti i miei appunti. Se vuoi ringraziarmi, ringraziami in questa maniera qua, cioè ho lasciato il link di PayPal della serie, se ti è servita sta roba qua, un grazie potresti mandarlo. E questa è proprio una cultura che secondo me manca completamente, cioè io dal 2016 oggi sono 8 anni, in 8 anni non ho ricevuto neanche un centesimo per quel lavoro lì, della serie ho veramente zero importanza a quello che ho recuperato tramite questi appunti qua.
Sì, c'è da dire che lo studente non è proprio la persona ideale a cui chiedere anche solo un euro, però insomma
un euro di ringraziamento
la
lo
birra
può dare chiunque,
se la compra lo studente,
chiunque un euro lo puoi dare per dire anche solo per mandarmi un messaggio per dirmi grazie, cioè è proprio un discorso di cultura che manca totalmente, cioè il supportare un po' quello che viene fatto gratuitamente, dando per scontato che lo faccio gratuitamente e quindi così deve restare, cioè se avessi messo un paga un euro, esagero, paga un euro per poter scaricare gli appunti, nessuno li avrebbe pagati, chissà quanta gente magari avrebbe fatto più fatica a recuperare gli appunti o non avrebbe avuto quel materiale lì per un euro. Assurdo, è come il concetto della puntata di Apple, se costasse un euro noi avremmo il 5% degli ascoltatori, perché tanti non sarebbero disposti a pagare un euro per ascoltare una puntata o per fare un abbonamento di un mese. Cioè, è tutto un discorso di dare valore alle cose che, vabbè, molto complicato. Però, quindi ti lascio il sito degli appunti per vedere cosa facevo. Ci sono alcuni corsi, in particolare dal quarto anno in poi, dove io ho iniziato a prendere appunti con l'iPad e il pennino, tramite un'applicazione che si chiama tuttora Notability, che... a mio parere è l'applicazione migliore in assoluto per questo tipo di funzione, quindi prendere appunti, perché ha la possibilità di mischiare sia la scrittura con tastiera che quella con il pennino, e mi piace tantissimo diciamo il motore grafico che c'è sotto e che ti fa scrivere bene, cioè la mia scrittura risulta bellissima soprattutto quando facevo le equazioni e andavo veramente a razzo a prendere gli appunti, ed era quello che riuscivo a fare durante la lezione, cioè durante la lezione la mia concentrazione era prendere appunti, non capire, cioè scrivere tutto, motivo per cui poi alla fine hai bisogno di riguardarti, di ascoltarti la lezione. Su questo tema il professor Coletti, non so se lo conoscete, dice una cosa secondo me molto bella, che dovrebbe essere veramente obbligatorio e scontato di avere le registrazioni video delle lezioni, perché uno dovrebbe potersele rivedere a casa, quindi durante la lezione uno prende appunti, a casa se la rivede e integra gli appunti con quello che sta ascoltando, o ancor meglio, lui dice, uno dovrebbe vedersi la lezione registrata prima di andare a lezione in modo da poterla seguire e già eventualmente integrare con delle domande, però ovviamente sono tutte cose molto utopistiche secondo me. Quindi Notability, punto uno, applicazione fantastica, e io non ho mai usato una funzione, però so che c'è quella di poter registrare direttamente con l'iPad quello che sta succedendo, con una figata pazzesca, cioè quello che prima diceva Luca lo fa in automatico Notability, quindi se io non mi ricordo quando ho scritto quella frase lì cosa stava dicendo il professore, lui in automatico sa recuperare il pezzo dell'audio che è stato registrato nel momento in cui scrivevi esattamente quella parola, che è una funzione fantastica secondo me. Scontato avere PDF Expert o nella versione un po' più meno specifica per i PDF, un po' più versatile, che si chiama Documents, sono applicazioni di Riddle, secondo me fondamentali. Io tenevo tutto sincronizzato, come diceva prima Luca, su Dropbox, e scaricavo le slide, le mettevo nel computer su Dropbox, me le ritrovavo sull'iPad, prendevo gli appunti sull'iPad, poi si sincronizzava tutto in automatico su Dropbox, e avevo le cose anche sul computer ed era sempre sincronizzato tra i due dispositivi. Ecco, una parentesi su un'altra funzione di Notability che a me piaceva tantissimo, quella che in automatico puoi utilizzare un servizio di cloud sharing, quindi cloud storage, non cloud sharing, cloud storage, quindi un Google Drive, un OneDrive per esempio, e in automatico Notability fa il backup di tutte le tue note in formato PDF, poi ci sono dei modi per personalizzarlo, direttamente in una cartella del tuo drive. Quindi tu prendi appunti su Notability, scrivi tutto, poi se apri il computer o se apri PDF Expert ti trovi direttamente il PDF sincronizzato nella cartella che vuoi, te lo puoi vedere, sfogliare. Fantastica come funziona. Lo uso anche tantissimo per tuttora quando devo firmare un documento o devo compilarlo a mano. Lo prendo, la Notability con l'Apple Pencil, lo compilo tutto, poi esco dall'applicazione, dal computer mi trovo direttamente nella cartella di Notability il PDF con dentro tutte le annotazioni compilate e le firme. Poi, a parte di PDF, un'altra applicazione che mi piaceva tanto, però dipende un po' anche da che cosa uno sta facendo all'università, perché dipende ovviamente se i corsi che uno segue possono avere senso o no, cioè può aver senso usare certe applicazioni o no. Non consiglierò mai MATLAB a uno che fa lettere moderne, ok? Però un'applicazione che, secondo me, due applicazioni bellissime per prendere appunti testuali, quindi puramente testuali, quindi ipotizziamo che uno non ha bisogno di scrivere a mano, non ha bisogno di fare formule, non ha bisogno di disegnare. Le due applicazioni che tuttora credo siano al top del top si chiamano IA Writer oppure Byword, e sono due applicazioni fatte per scrivere e punto. IA Writer è una di quelle che proprio fatto mi dà fastidio mischiare l'italiano e l'inglese, quindi sarebbe AI, no, IA Writer. È proprio un'applicazione fatta per essere bella, cioè è un'applicazione che io uso ogni volta che vedevo, dicevo è troppo bella, voglio usarla, voglio scrivere. Poi in realtà non avevo niente da scrivere. Byword invece è un po' più essenziale, supporta molto bene il Markdown, la sincronizzazione con anche qua Dropbox, a suo tempo usavo quello e la usavo per prendere tanti appunti e scrivere. Le consiglio diciamo in alternativa ad altre cose, come per esempio possono essere Bear, che se non sbaglio è diventata di Riddle, non vorrei una stupidata, quindi applicazioni per prendere sempre qua note, una sorta di taccuino digitale tipo Evernote o Bear, o non mi ricordo, c'è un altro che ho in testa. Io nel mio caso uso Joplin, però è una cosa perché se
Ulysses, se forse quello.
Ulysses può essere, esatto, però diciamo che le due che conosco più di tutte sono Evernote, che però diciamo che è un po' conflittuale come applicazione, perché è stata acquisita da Bending Spoons, e leggendo su Reddit mi sembra che ci sono delle scelte ancora un po' difficili da digerire.
La stanno smantellando per certi versi.
Esatto, quindi io ho migrato a una cosa che però non consiglio a nessuno che non è molto nel nerd, che si chiama Joplin, perché principalmente io perché ce l'ho self-hostata. Mi piace, però ha un po' di limiti. Di certo non è così al top come può essere un Evernote o un Bear. E un'ultima applicazione che può tornare utile se invece si fa a un certo punto bisogna scrivere la tesi, e la tesi io personalmente non l'ho scritta in Word, non l'ho scritta con Pages, ma l'ho scritta con LaTeX. E LaTeX, per chi in questo momento ha avuto un incubo o magari ce l'ha tuttora perché lo sta usando, è un linguaggio di scrittura, una sorta di codice per poter scrivere diciamo dei libri veri e propri, e si scrive proprio con una sintassi specifica per creare capitoli, pagine, inserire immagini, per mettere note, annotazioni, piedi pagina, formule matematiche, qualsiasi cosa. È un po' complicata, però io per utilizzare bene LaTeX usavo un software che si chiama TeXpad, che do a questo punto sia TeXpad in TeXpad, realtà, sì. Però ho scritto TeXpad, che permetteva di automaticamente generare il PDF partendo dal codice, diciamo, LaTeX, e il PDF finale che si poteva poi condividere e utilizzare, perché LaTeX è una sorta di, dovrebbe essere un linguaggio come se fosse un linguaggio compilato, quindi ha bisogno di un file di testo che contiene il codice LaTeX e poi di un compilatore che genera il PDF fatto e finito. Il risultato è fighissimo. Se guardate sempre nei miei appunti, ci sono dei formulari che vedete che hanno tutti lo stesso stile, hanno un sommario all'inizio con tutti i link che funzionano, le formule scritte benissimo, i capitoli che vanno sempre a capo nella maniera corretta.
I capitoli che vanno sempre a caso, bello.
A capo. Fatto tutto bene, quelli sono tutti fatti tramite LaTeX. Cioè, qual è il vantaggio? Che a differenza di un Word, se vado a fare una modifica, la faccio direttamente nel codice, premo invio e lui ricompila e ricrea il PDF senza aver magari rovinato nient'altro. Ecco. Poi cose che magari che si possono fare anche con Word, però io personalmente non lo amo. Preferisco molto di più scrivere in Markdown o LaTeX e poi avere la mia parte, diciamo, compilata, piuttosto che scrivere direttamente il what you see is what you get. Non mi piace tantissimo, onestamente. Questa è un po', diciamo, la serie di tool, di applicazioni che abbiamo usato. Potrebbero essercene altre, in questo momento non mi vengono in mente, però diciamo che abbiamo già dato una bella lista impegnativa di applicazioni che, ahimè, credo ad oggi vadano tutte comprate praticamente.
Sì, decisamente. Volevo solo fare una riflessione, segnalazione, poi abbiamo in realtà una scaletta che non riusciamo a terminare, ci sarebbero mille cose da dire, ma vabbè, rimandiamo. Apple ha rilasciato il MacBook Air M3, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, forse abbiamo dimenticato di mettere il link alla recensione di Maurizio, insomma gli articoli che sono usciti su Saggiamente, che rimediamo. Fede, cosa dici?
Ok.
Però appunto volevo segnalare come negli Stati Uniti ora il MacBook Air è in vendita il modello M1, quindi quello che ufficialmente Apple ha discontinuato, ha smesso di vendere, non si trova più sul loro sito, lo vende ufficialmente come nuovo, quindi non è che sono fondi di magazzino ricondizionati eccetera, è una, immagino, una specie di partnership che ha fatto Walmart con Apple, lo vende a $699, che è un prezzo pazzesco. Cioè quel computer là comprato a 700, facciamo euro, portiamolo di qua dall'oceano, è veramente, ancora oggi, a 3 anni dal lancio di quel processore, è ancora un affarone. Cioè è comunque un computer che per l'utente medio è comunque addirittura forse sovradimensionato, salvo forse il mal di testa dovuto all'SSD un po' piccolino, da 256 giga di base, e questo è il modello che troveremo a $699. È veramente pazzesco, è un po' come se Apple fosse cosciente della bontà del prodotto, comunque della sua grande adeguatezza all'utente medio, e però abbia deciso di tenere un certo snobismo, non saprei come chiamarlo, per cui solo i modelli più nuovi M2 e M3 sono degni di essere venduti direttamente dalla porta principale, dall'Apple Store, sia online che fisico. Però comunque rimane con una certa utilità ad oggi il modello precedente, che può essere venduto tramite, diciamo, rivenditori meno pregiati di quello che potrebbe essere Apple stessa. Però comunque il dispositivo in pratica è ancora in produzione, semplicemente non lo vende più direttamente Apple, ma lascia che siano delle terze parti a occuparsene, e così rende ancora più accessibile il mondo Mac. Praticamente siamo arrivati al punto che questo M1 costa meno di un iPhone, meno di forse qualunque iPhone recente, ok? L'SE magari si trova per meno, però il valore che ci dà questo dispositivo è veramente pazzesco, soprattutto poi se lo andiamo a confrontare con un iPad che, va bene, costerà la metà, il base, ma è tutt'altro dispositivo con tutt'altre potenzialità. Ecco, quindi mi ha colpito questa scelta di mantenerlo in vita ufficialmente, quindi non fondi di magazzino, ma affidando a un altro rivenditore il compito poi di piazzarlo sul mercato.
E comunque la cosa importante, quella che hai detto te, è il computer che oggi consiglierei a chiunque da acquistare.
Perché io l'ho fatto comprare a mia madre e penso che la servirà fedelmente per i prossimi 100 anni.
È come, sì, mia mamma stessa cosa identica. È un pezzo di hardware e software fantastico. Bene, bene, bene. Andiamo tutti da Walmart allora a comprarlo.
Ok.
Va bene Luca, io direi che ci possiamo fermare qua per questa puntata, abbiamo un'altra domanda ma la rispondiamo settimana prossima, tanto è il nostro amico, lo conosciamo quindi ci interessa, ci aspetterà settimana prossima, tra l'altro venerdì prossimo sarà il venerdì santo, ma Easy Apple ci sarà ugualmente senza nessun problema, continuerà imperterrito. Vi ricordo che potete fare delle donazioni come vi ha detto Luca all'inizio puntata, quindi non sto a ripetervelo. Se volete contattarci o lasciare una recensione tramite Apple Podcast ci fate un grandissimo piacere, un grandissimo favore. A noi fa molto piacere leggere le vostre opinioni, altrimenti potete scrivere a info@easyapple.org per domande, segnalazioni o qualsiasi altra cosa. C'è la Easy Chat su Telegram che è un gruppo con cui potete restare con noi tutta la settimana, ve lo ricordiamo. E se volete seguire me e Luca sui nostri account social ci trovate come Ftrava e LucaTNT, ma tutto quello che vi ho detto non vi serve ricordarlo a memoria, potete trovarlo nel note della puntata o direttamente sul sito, cercate easyapple.org e troverete tutti questi importanti link insieme a tutte le applicazioni che abbiamo citato questa puntata, e trovate anche i link dei prodotti, trovate veramente di tutto. Vi ricordiamo che eventuali prodotti Amazon, se li acquistate partendo dai nostri link, sono sponsorizzati e quindi noi riceviamo una piccola percentuale di quello che voi andate a spendere, quindi non pagherete assolutamente un centesimo in più, semplicemente una parte di quello che voi spendete invece che andare ad Amazon andrà direttamente a Easy Apple. Direi che per questa 657esima puntata è tutto. Un saluto da Federico.
Un saluto da Luca.
E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.